Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno. Quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E allora io direi di cominciare con il Black Lives Matter. Sì, lo so, un'altra volta il Black Lives Matter, però diciamo che ci può stare, anche perché non solo le proteste degli antirazzisti sono ancora all'ordine del giorno e al centro del dibattito politico e pubblico, ma anche perché ultimamente c'è stato questo piccolo evento, una notizia che è stata particolarmente, ha fatto rumore e poi è stata anche particolarmente divertente nei suoi esiti. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo. La notizia, la prima parte della notizia, era uscita ieri pomeriggio, infatti voi trovate l'articolo pubblicato ieri sul Primato Nazionale online, articolo a firma del nostro ottimo Eugenio Palazzini, e questo articolo si intitolava e si intitola ancora "Ora i Black Lives Matter si fanno le statue a Bristol, scultura dedicata agli antirazzisti". Quindi che cosa è successo? Che a Bristol il 6 o 7 giugno, no, il 7 giugno, il 7 giugno scorso era stata abbattuta nel centro della città di Bristol in Gran Bretagna la statua di Edward Colston. Chi era questo Edward Colston? Beh, era un cittadino illustre della città britannica, vissuto a cavallo tra 600 e 700, ed era stato accusato dai manifestanti di Black Lives Matter di schiavismo, tratta degli schiavi e quant'altro, il che è peraltro vero, nessuno vuole negare che Colston abbia effettivamente tratto denaro dalla vendita di schiavi, questo è fuori discussione, però poi andremo a vedere bene chi era questo Edward Colston e perché aveva meritato una statua al centro della sua città, perché appunto Colston era nato ed era vissuto a lungo a Bristol. Bene, che cosa è successo? Che dopo che questa statua era stata abbattuta, poi è stata anche buttata in un fiume là vicino, e subito c'erano state diverse discussioni su che cosa fare con questo piedistallo ormai rimasto orfano della statua di Colston. E Banksy, il famoso writer, cosa ha fatto Banksy? Aveva detto Facciamo una cosa, ripeschiamo la statua buttata nel fiume, però gli mettiamo delle belle corde al collo, facciamo altre 3-4 statue di manifestanti che la buttano giù. Cioè, quindi dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Al posto della statua di Costo mettiamoci i manifestanti che la buttano giù. Cioè, quindi dobbiamo erigere una statua per gli abbattitori di statue. Questa era stata la proposta, che però poi non ha avuto veramente seguito, ma c'è stato altro. Cioè, come evoca il titolo dell'articolo di ieri di Eugenio, al posto di questa statua di Colson ne hanno messa un'altra, una statua antirazzista. E chi ci hanno messo? Ci hanno messo tale Jen Reid. Chi è costei? Costei era la manifestante antirazzista che, quando il 7 giugno è stata abbattuta la statua di Colson, era salita sul piedistallo ed era stata fotografata mentre alzava il pugno chiuso al cielo, no, per rivendicare il Black Lives Matter e il, forse anche il Black Power, quindi il potere nero, anche perché quello, insomma, il pugno alzato è uno dei simboli del Black Power. E quindi un artista di Londra, tale Mark Quinn, che pare sia molto quotato lì in Gran Bretagna, ha realizzato una statua proprio che raffigura tale Jen Reid con il pugno alzato. E ieri questa statua è stata innalzata sul piedistallo che fu di Colston. E vi lascio immaginare le reazioni entusiastiche di buona parte della stampa nazionale e internazionale. Anche qua in Italia, poi lo vedremo, si era esultato di fronte a questo evento che è stato definito rivoluzionario. Bene, che cosa è successo? Che dato che questa statua è stata presentata appunto come un simbolo di rivoluzione, bene, questa statua questa mattina è già stata rimossa. È stata rimossa dalle autorità, anche perché il sindaco laburista, che è laburista quindi di sinistra, di Bristol, che peraltro è di origini caraibiche, lui si chiama Marvin Rees, già ieri aveva fatto sapere di non essere intenzionato a rimettere la statua di Colston al suo posto, però al contempo aveva preso le distanze dal gesto di Black Lives Matter e aveva dichiarato, virgolette, la scultura innalzata oggi è frutto della decisione di un artista di Londra, l'abbiamo detto, tale Mark Quinn, e l'installazione, cioè della statua, non ha richiesto e non ha ricevuto alcun permesso. Quindi l'innalzamento, l'erezione di questa statua antirazzista non era stata avallata dalle autorità cittadine di Bristol. Questo appunto è da rimarcare. Quindi è chiaro che i Black Lives Matter avessero forzato la mano, cioè hanno pensato: noi piazziamo la statua sul piedistallo che fu di Colston e sicuramente nessuno avrà l'ardire di rimuoverla. E invece questa mattina, intorno alle 5:30 appunto del mattino, la statua è stata rimossa, e voi trovate l'articolo dedicato a questo evento, come sempre, sul Primato Nazionale, ed è sempre a firma del nostro ottimo Eugenio Palazzini, e si intitola "La statua di Black Lives Matter è già stata rimossa, la rivoluzione, tra virgolette, è durata 24 ore. Tra l'altro l'articolo è corredato di video, quindi vi potete andare a vedere la rimozione della statua di Jen Reid, ripeto, questa attivista chiaramente nera che appunto aveva meritato, secondo gli antirazzisti e secondo McQueen, di essere omaggiata al posto di Edward Colston. E tornando a Edward Colston, effettivamente c'è qualcosa da dire, perché Colston è vero ha per un periodo della sua vita venduto schiavi, perché lui era un mercante, tra l'altro molto affermato nell'Inghilterra a cavallo tra 600 e 700, però al tempo stesso Colston era un filantropo, cioè si era distinto per azioni filantropiche in favore dei poveri della sua città, cioè proprio di Bristol, tant'è che lui era molto amato dai ceti più umili di Bristol, tant'è che quando ci fu il suo funerale fu partecipatissimo e anzi ci furono, era molto amato dalla gente di Bristol proprio per questa sua generosità, che per carità uno potrà anche derubricare a paternalismo o a elemosina, a quello che vi pare, però quella gente... caraibiche, quindi aveva il vantaggio di non poter essere additato come un suprematista bianco. Fatto sta che la statua è stata rimossa e quindi il diciamo anche il povero McQueen, l'artista, ha visto la sua statua portata via dal personale del comune di Bristol. E appunto, che è la domanda a questo punto che qua ci spiega Eugenio: che fine farà adesso questa statua che riprende Jan Reid? Il consiglio comunale di Bristol ha fatto sapere che verrà probabilmente collocata nel museo locale, dopodiché McQueen, quindi l'artista londinese che l'ha realizzata, potrà scegliere se riprendersela oppure donarla alla collezione della città. Un epilogo in realtà scontato, ci dice Eugenio, perché al sindaco laburista, quindi l'abbiamo già detto, l'iniziativa di Black Lives Matter non era propriamente piaciuta. E infatti, l'abbiamo già detto, ieri aveva dichiarato Marvin Rees, il sindaco, l'installazione non ha richiesto, non ha ricevuto alcun permesso. Ma la cosa più divertente poi arriva alla fine, no? Dulcis in fundo, Eugenio va ad analizzare o comunque a riportare quello che la nostra stampa nazionale aveva scritto sulla vicenda. E infatti scrive Eugenio: e dire che sempre ieri certa stampa aveva osannato la statua arrivando a definirla rivoluzionaria, così ad esempio titolava Open, questo è il titolo di Open, la rivoluzione passa dalle statue a Bristol, la scultura dedicata a Black Lives Matter. Effimera questa rivoluzione, che osa giustamente Eugenio. E altrettanto strabiliante è quanto scritto da Repubblica, come sempre Repubblica, no? Che di certo i bookmaker inglesi non consulterebbero per le previsioni, ci dice con ironia Eugenio. E virgolette, stupore e approvazione da parte degli abitanti di Bristol, che non si aspettavano un epilogo simile, riportava Repubblica. La polizia per ora non si è vista nei paraggi del nuovo monumento, ma in ogni caso è molto improbabile che dopo tutto quello che è successo ora possa rimuovere la prima statua di Black Lives Matter. Nostradamus approva la chiosa, sempre simpatica ed Eugenio. Quindi ecco, noi abbiamo visto la nostra stampa che come al solito ha appoggiato in maniera critica i manifestanti di Black Lives Matter, nonostante costoro si siano macchiati, soprattutto negli Stati Uniti, anche di omicidi particolarmente efferati. Vi ricordo circa 10 giorni fa anche l'uccisione di una bambina di 8 anni per un incidente, chiaramente, però era avvenuto durante una sparatoria nel centro di Atlanta, se non vado errato. Comunque, per farvi capire come la stampa italiana ha dato massima copertura, massima visibilità e soprattutto massimo sostegno a un movimento che io non cesso mai di ripeterlo, si è dimostrato in più occasioni violento, se non addirittura criminale a livelli grossi, perché appunto si parla di omicidi, si parla di pestaggi molto pesanti e quant'altro, e tra tutto quanto c'era appunto l'abbattimento delle statue di personaggi controversi, o meglio controversi fino a... cioè da poco sono controversi questi personaggi. Quindi Colston, che era un cittadino rinomato della cittadina di Bristol, appunto dall'oggi al domani è diventato un orribile schiavista, razzista e quant'altro. Vi ricordo appunto che Colston ha effettivamente venduto in quanto mercante schiavi, l'ha fatto, però questo ha, come posso dire, ha rappresentato una piccola parte del suo fiorente commercio, e l'ha fatto anche per un periodo di tempo piuttosto limitato. Ma questo secondo me merita un piccolo approfondimento, perché se uno può dire sì, però l'ha comunque fatto, e quindi perché dobbiamo tenerci un razzista su un piedistallo al centro della città? Domanda legittima, però bisogna sempre ricordarsi che quelli, uno, erano altri tempi, due, anche gli africani, i capi tribù africani, hanno partecipato attivamente alla vendita degli schiavi. Cioè, che succedeva? Che in Africa molti capi tribù erano ben felici di vendere i membri della propria comunità ai mercanti di schiavi, tra cui c'era anche Colston, ma c'erano anche portoghesi, c'erano olandesi, ma c'erano anche islamici, per esempio. Ecco, anche il ruolo dei musulmani in Africa nella tratta di schiavi è stato ormai riconosciuto dalla storiografia, cioè ci sono stati scritti libri, articoli scientifici, eccetera. Quindi ecco, se c'è stata questa tratta degli schiavi, che non è una cosa che ci appare come bella e commendevole, però comunque a questo evento, a questa, diciamo, pratica hanno partecipato un po' tutti, non soltanto l'uomo bianco, brutto, sporco e cattivo, ma gli stessi africani, i musulmani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco, andare a buttare giù la statua di un personaggio come Colston, che comunque nonostante tutto era amato dai suoi concittadini, ecco, mi sembra un'altra di quelle porcate, ecco, lo dico senza fronzoli, una di quelle porcate tipiche della visione unilaterale di Black Lives Matter, di questi attivisti che vanno con il pugno alzato a fare gli splendidi. Ecco, forse magari dovrebbero ripassare un po' la storia e vedere che anche i loro antenati schiavizzati, o comunque che vivevano nelle comunità di origine degli schiavi, ecco, non sono stati proprio dei santi, anzi ci hanno pure fatto i soldi sulla pelle dei propri concittadini. Ecco, questo ricordiamolo, perché altrimenti qua la narrazione di Black Lives Matter sembra veramente l'unica possibile, invece non è affatto così, e noi infatti del primato nazionale siamo sempre pronti a farvi vedere anche l'altra faccia della medaglia. Bene, io direi a questo punto che possiamo andare in pausa musicale, quindi, e ovviamente dopo questa piccola pausa continueremo il nostro continueremo E quella che vi ho fatto ascoltare prima era Rising Force di Yngwie Malmsteen. Gli appassionati del metal l'avranno sicuramente riconosciuta. Comunque, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, io vi ricordo che questo è il Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, e va in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti. Prima vi ho parlato del Black Lives Matter, della statua antirazzista rimossa questa mattina a Bristol, e adesso vorrei tornare a una notizia di ieri pomeriggio che, essendo uscita di pomeriggio, non l'abbiamo potuta commentare al Primato Quotidiano, quindi lo farò io adesso. Non so se l'avete sentita, comunque se n'è occupata per noi Ludovica Colli, come sempre sul Primato Nazionale online, e il titolo di questo articolo è "Fu terrorismo, condannato a 24 anni l'autista senegalese dello scuolabus sequestrato e incendiato". Non so se ve lo ricordate, però l'anno scorso aveva fatto molto rumore, era il 20 marzo dello scorso anno, quando tale Hussein Houssi, un senegalese di 47 anni, aveva sequestrato, era l'autista dello scuolabus, e aveva sequestrato 50 ragazzini di una scuola media, e la sua intenzione era quella di andare all'aeroporto di Linate e praticamente fare una strage. Era successo a San Donato Milanese, no, infatti per quello si stava dirigendo all'aeroporto di Linate, e non so se vi ricordate, aveva fatto molto scalpore. Poi i carabinieri, per fortuna, o comunque le forze dell'ordine avevano evitato che Hussein Houssi portasse a termine i suoi propositi omicidi, anzi stragisti, come è emerso poi dalla sentenza dei giudici di Milano. E si era parlato, appunto, proprio perché Hussein Houssi aveva rivendicato anche le motivazioni che l'avevano spinto a questo gesto, e cioè il fatto, lui aveva detto che aveva protestato contro la politica dei porti chiusi di Matteo Salvini, che nel marzo del 2019, no, non era ancora ministro, però comunque lo stava per diventare, comunque si parlava tantissimo visto che, insomma, la Lega aveva vinto ed era in trattativa con il Movimento 5 Stelle, già si sapeva più o meno quale sarebbe stata la linea del governo giallo-verde, e poi comunque c'erano state delle morti in mare, per cui chiaramente venivano incolpati gli italiani, o comunque gli europei, gli occidentali in genere. E quindi lui aveva detto: io volevo fare questa azione forte per salvare delle vite, così aveva detto, salvare le vite dei migranti, chiaramente, non, però voleva farlo uccidendo ben 50 ragazzini. Ebbene, quindi adesso invece è stata accolta l'accusa di terrorismo, nonostante tutta la stampa globalista di sinistra italiana avesse detto: no, ma questo è un pazzo, come al solito, no? Come Cabobbo, sempre a Milano, quello che andava in giro con l'accetta ad ammazzare le persone, no? Tutti matti, no? Quando un immigrato uccide non è mai un folle o un terrorista, ma è semplicemente un pazzo, ecco perché, appunto, quindi vuol dire che è squilibrato, anzi, come dicono e come ci hanno ripetuto in tutte le salse i nostri colleghi della stampa mainstream. E invece adesso è stato dimostrato che costui, tale Hussein Houssi, invece era assolutamente in grado di intendere e di volere, quindi è stata accolta l'accusa di terrorismo, e la Corte d'Assise di Milano lo ha condannato a 24 anni di carcere. Infatti sono state accolte le tesi dei PM Luca Poniz e Alberto Nobili, che nelle scorse udienze hanno riqualificato l'ipotesi di sequestro in sequestro con finalità di terrorismo. Ecco perché appunto era stato semplicemente chiesto il sequestro dei bambini e non invece la finalità di terrorismo, che invece adesso è stata riconosciuta dalla Corte d'Assise. E infatti la Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha riconosciuto a Su le attenuanti generiche e lo ha interdetto dai pubblici uffici. I giudici hanno riconosciuto anche risarcimenti a titolo di provvisionale pari a 25.000 euro per ognuno dei ragazzi che si sono costituiti parti civili tramite i loro genitori, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento di 3.000 euro ciascuno. L'uomo non è affetto da vizio di mente per infermità. Ecco, questo lo hanno detto gli psichiatri Renato Ariatti e Franco Martelli, autori della perizia richiesta dalla Corte d'Assise per accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Ecco, quindi sostanzialmente è stata smontata completamente tutta la narrazione della stampa mainstream che voleva che Hussein Houssi fosse appunto un pazzo, un folle, uno squilibrato e non invece un criminale che aveva agito tra l'altro sulla base di una ideologia che loro stessi avevano sostenuto, perché ci dicevano, no, che le morti in mare erano colpa nostra, erano colpa degli italiani brutti, sporchi, egoisti e poco solidali. Ecco, quindi questo Hussein Houssi, che sicuramente non era una persona ultra equilibrata, però era totalmente capace di intendere e di volere. Continua l'articolo. Su, che ha assistito impassibile alla lettura della sentenza, era nel pieno delle facoltà quando ha sequestrato i bambini con l'intenzione di fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate per condizionare, ripetiamolo, la politica in materia di immigrazione e, virgolette, intimidire la popolazione. Questo l'hanno detto i giudici. Tra l'altro, appunto, lui aveva detto a suo tempo: se volete condannarmi, fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori, aveva detto Su. Stamattina nell'aula bunker l'africano si è rivolto alla corte chiedendo giustizia per tutte le famiglie che hanno visto i loro figli e i loro parenti lasciati morire davanti alle nostre coste. Ecco, questo è quanto dichiarato da Hussein Houssi, che adesso si farà, a meno che non si vada in Cassazione, ma non credo, si farà ben 24 anni di carcere, sperando che poi non ci siano sconti e cose varie. Bene, sempre a proposito di immigrazione, andiamo a commentare un altro fatto, un'altra notizia che è sempre uscita ieri pomeriggio sulle pagine del Primato Nazionale Online. L'articolo è a firma di Lorenzo Zuppini e si intitola "Così la RAI trasforma Carola Rackete in un'eroina a nostre spese". Quindi, che cosa è successo? Carola Rackete, ve la ricordate tutti, la tedesca che l'anno scorso forzò il blocco della Guardia di Finanza, speronando la nave della Guardia di Finanza per far sbarcare dei clandestini che erano sulla sua nave, cioè la Sea-Watch 3. Quindi lei era il capitano di questa nave dell'ONG che appunto ha forzato il blocco di fronte al nostro porto e sfidando ovviamente apertamente il ministro Salvini, che poi per quella storia, come sapete, no, lo volevano portare in tribunale per sequestro di persona, bla bla bla. Come al solito si è trovato un giudice compiacente che ha scarcerato la Rackete, che poi anzi ha accusato Salvini di ogni nefandezza, eccetera eccetera, no? E poi abbiamo scoperto, tra l'altro, grazie alle intercettazioni di Palamara, come i giudici, come i magistrati si siano comportati con Salvini, no? Le intercettazioni le avete lette tutti, ne abbiamo parlato diffusamente sulle pagine del Primato Nazionale, sia nella versione online che in quella mensile, e appunto abbiamo visto come i magistrati sapessero benissimo che la condotta di Salvini fosse del tutto legittima, perché c'era la volontà di far rispettare i confini della nostra nazione e non di farli calpestare dal primo che arriva perché è pieno di buoni sentimenti. E invece però Palamara diceva sì, Salvini, anche se ha ragione, va comunque attaccato. Ecco, questo è il modus operandi di certa, non tutta, però di certa magistratura ultra politicizzata. E nonostante questo, nonostante sia emerso tutto questo schifo, ecco, la RAI che cosa ha fatto? Ha acquistato per 25.000 euro un documentario su fatto prodotto da Carola Rackete. Ecco, quindi a breve su Rai 3, perché era Rai 3 che l'ha fatto, potrete ammirare la Carola Rackete, che sostanzialmente celebra se stessa, celebra i suoi collaboratori dell'ONG immigrazionista e tutto quanto. Un documentario, ecco, noi vedremo la realtà come ce l'hanno confezionata Carola Rackete e i suoi sodali, e questo verrà fatto ovviamente a spese di tutti i contribuenti, perché appunto è la RAI, quindi la TV pubblica, che ha comprato questo documentario. Ecco, questo per rendere l'idea di quello che sta succedendo anche, no? Quando poi si era parlato di questa RAI sovranista, eccetera. Ecco, invece no, come al solito la RAI è al servizio di lor signori globalisti, e questi si possono permettere di andare a spendere ben 25.000 euro per un documentario confezionato dagli amici di Carola Rackete. Infatti i due registi erano presenti a bordo sin dall'inizio della Sea-Watch 3, riuscendo così a catturare le immagini strappalacrime delle 53 persone tratte in salvo da un gommone in mare e il blitz della polizia italiana, che alle 2 del mattino salì a bordo per comunicare il divieto di sbarco. Quindi ecco, sostanzialmente in questo documentario noi vedremo i paladini della giustizia dell'ONG che salvano persone in mare, che sono buoni, bravi e solidali, mentre vedremo la brutta, sporca polizia italiana mandata dal fascista, razzista Salvini, che vanno lì e gli dicono: no, guarda cara, tu non puoi fare come ti pare, non puoi venire a sbarcare dei clandestini qui sulle nostre coste. Ecco, quindi questo è quello che vedremo sulla TV, ripeto, di Stato. Tant'è che la Lega ha protestato vivamente contro questo progetto televisivo, però queste proteste alla fine non hanno sortito alcun effetto, perché da quello che ci risulta il documentario è stato comprato e verrà presto messo, inserito nel palinsesto della RAI, e in particolare di Rai 3. E Lorenzo Zuppini, l'autore dell'articolo, conclude anche conclude in questa maniera, ed è una conclusione che io appoggio. Vi leggo: il punto in tutto questo non è neanche tanto le follie di chi ha voluto acquistare con soldi pubblici un documentario così fazioso e di parte, piuttosto il fatto che la presidenza della RAI è nelle mani di un presidente in quota sovranista e o conservatrice. Lo sappiamo tutti chi è, cioè Foa, che per carità collega che io stimo, però effettivamente tutta questa RAI sovranista, o comunque non RAI sovranista, ma comunque una RAI più equilibrata, finora non si è vista, e questo documentario, l'acquisto di questo documentario autoincensatorio della Rackete lo conferma, tant'è che Lorenzo conclude così: e dunque, caro presidente, ci sei o ci Foa? Un simpatico gioco di parole che ci ricorda quanto l'area cosiddetta sovranista sia veramente in ritardo su queste cose. Anche quando riesce a piazzare per una volta un suo mezzo uomo, ecco, poi alla fine i risultati non si vedono. Ecco, secondo me, se mai dovessero tornare al governo Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, ecco, forse dovrebbero svegliarsi e andare ed entrare alla RAI con il lanciafiamme in mano, ovviamente metaforicamente parlando, cioè nel senso di andare lì e mettere tutti i tuoi uomini nei posti chiavi che contano proprio per invertire una tendenza che francamente è diventata insostenibile, perché ormai, a parte, non so, il telegiornale di Rai 2, quello di San Giuliano, è un continuo scampanare di idee globaliste, immigrazioniste, antinazionali e tutto quanto. Ecco, questo che venga fatto sulla RAI, quindi TV pubblica, però di uno Stato che, secondo i sondaggi, e così va da mesi se non anni, non è assolutamente globalista. L'elettorato italiano, cioè comunque lo è in maniera minoritaria, e quindi qua ci troviamo sempre di fronte al problema atavico di un paese legale che non riflette il paese reale, e ci troviamo come al solito di fronte al problema di una classe politica di destra, sovranista, nazional-conservatrice, chiamatela come cavolo vi pare, che però su, per quanto riguarda cultura, comunicazione, eccetera, è assolutamente da bocciare, ecco, assolutamente da bocciare. Quindi alla fine quelli che combattono ogni giorno sul fronte dell'informazione e della cultura vengono lasciati soli da partiti e movimenti che alla fine pensano soltanto a vincere le elezioni. Ecco, io questo lo dico con grande crudezza e anche con grande amarezza, però ecco, io spero che valga come critica costruttiva per quel fronte sovranista che appunto si deve dare una svegliata. Ecco, a mio parere si deve dare una svegliata, e lo deve fare quanto prima. Bene, io direi che siamo arrivati al momento della seconda.
Yeah.
E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia per questo quarto d'ora finale della trasmissione. Prima vi ho parlato del Black Lives Matter, vi ho parlato della condanna dell'autista di Scuolabus e voleva fare una strage circa un anno fa di bambini per la sua ideologia immigrazionista. Vi ho parlato di Carola Rackete, il cui documentario è stato acquistato con soldi pubblici dalla Rai. E adesso passiamo invece più all'attualità politica, perché a tenere banco in questi giorni c'è la tanto come posso dire, evocata revoca di autostrade dalla famiglia Benetton. Insomma, bisognava revocare la concessione ai Benetton dopo lo scandaloso crollo del Ponte Morandi di 2 anni fa, no? Se ne è parlato per mesi, se non per anni, eppure adesso i 5 Stelle stanno esultando per questa presunta nazionalizzazione di autostrade, ma in realtà non è assolutamente così, anzi i Benetton trarranno benefici e come da questa decisione del governo. E tant'è che io vi invito a leggere assolutamente questo articolo uscito stamattina sul Primato Nazionale online a firma del nostro ottimo Filippo Burla. L'articolo si intitola Autostrade, un regalo ai Benetton mascherato da nazionalizzazione. E infatti qua Filippo vi spiega per filo e per segno perché non si tratta di una vera nazionalizzazione, perché i Benetton comunque ci guadagneranno, tant'è che ieri il titolo della capogruppo Atlantia nella giornata di ieri ha chiuso con un clamoroso più 26,65% in borsa. Ecco, cioè, questo per farvi capire quanto poi la decisione del governo fosse andata a discapito della famiglia Benetton. Ovviamente non è soltanto così, tant'è che il direttore del Tempo Franco Bechis ha commentato causticamente: chi muove i soldi ha capito che a vincere la partita ancora una volta sono stati i Benetton. Per questo il titolo è schizzato alle stelle, guadagnando ben più di 25 punti percentuali. E questo perché comunque sostanzialmente lo Stato ha comprato delle quote di autostrade, quindi è entrata con il capitale, se non sbaglio c'è entrata con cassa, depositi e prestiti, però non si tratta di una vera nazionalizzazione, anche perché poi comunque ci sarà una buona uscita per i Benetton per la quota che loro appunto cedono, quindi non si tratta di una revoca, non si tratta però poi neanche di una nazionalizzazione, anche perché i Benetton continueranno a dividersi i dividendi, quindi a beneficiare dei dividendi dell'azienda. E questo comunque, la vicenda di autostrade, ecco, io ci tengo a dirlo, è l'esempio conclamato che le privatizzazioni, soprattutto queste di settori strategici della nazione, sono assolutamente da condannare e da evitare, anche se ce le hanno presentate per anni come la manna scesa dal cielo, che i privati sono più efficaci, sono più bravi, sono più competenti, eccetera eccetera. No, questi privati, quando si tratta di monopoli, perché quello delle autostrade è chiaramente un monopolio, questi puntano solo ed esclusivamente a fare soldi, a fare profitti. E infatti la famiglia Benetton in questi anni, si parla di 20 anni che sono stati proprietari e comunque direttori di autostrade, hanno alzato i pedaggi, ci hanno fatto un sacco di soldi e per la manutenzione hanno speso poco e niente. Cioè, questo sono dati che voi potete leggere, anzi 2 numeri fa sul mensile del Primato Nazionale sempre Filippo aveva snocciolato i numeri di autostrade, facendo, tirando un bilancio ventennale, perché appunto è durato 20 anni questo monopolio dei Benetton, ha visto che a fronte di un aumento dei pedaggi è corrisposta una diminuzione dei costi per la manutenzione. E poi appunto ci ritroviamo con il ponte Morandi che crolla, fa decine e decine di vittime e tutto quanto. Ecco, quindi questo per farvi capire quanto i settori strategici, quindi autostrade, le ferrovie, l'energia, cioè devono assolutamente rimanere in mano pubblica, deve essere lo Stato che se ne occupa, perché quando agisce in condizioni di monopolio il privato può fare quel che gli pare e il suo obiettivo è semplicemente quello di fare profitto. Non gliene frega assolutamente nulla né del, diciamo, del benessere dei cittadini, non gliene frega nulla di fare manutenzione, non gliene frega assolutamente niente. Quindi ecco, e appunto questo governo un'altra volta ha fatto una figuraccia, perché aveva presentato questa operazione in pompa magna con strombettate varie dicendo adesso nazionalizziamo, ma in realtà non è una nazionalizzazione, è semplicemente un regalo ai Benetton mascherato da nazionalizzazione, come ci spiega giustamente Filippo. Io anzi vi invito a leggere questo articolo. Tra l'altro, sempre ieri Eugenio Palazzini, nostro ottimo Eugenio, ci aveva spiegato che adesso per autostrade, proprio perché non è stata veramente nazionalizzata, spuntano anche gli americani del fondo Blackstone, che è uno dei più grandi fondo americano, che chiaramente adesso ha messo gli occhi su autostrade, perché chiaramente, lo ripetiamo, quello è un monopolio di una nazione ricca, industrializzata come l'Italia, e quindi fa gola a tutti. Ecco, ma noi non dobbiamo lasciare autostrade in mano a nessuno se non allo Stato. Questo è il mio pensiero e lo sosterrò sempre e comunque. Per andare a vedere come Blackstone vorrebbe inserirsi in autostrade, vi ricordo, potete leggere l'articolo pubblicato ieri da Eugenio Palazzini, sempre sul Primato Nazionale online. Però ecco, qualche parola sui 5 Stelle va spesa, perché comunque anche questa l'hanno presentata, questa pseudo nazionalizzazione l'hanno presentata come una grande vittoria del movimento che aveva sempre sostenuto la necessità di nazionalizzare autostrade. Invece lo abbiamo visto, ecco, se il titolo schizza su è perché evidentemente i Benetton ci guadagnano da questa grandissima operazione del governo giallo fucsia. Ecco, nonostante questo, tutti a strombazzare la grande vittoria del movimento, che è bla bla bla, ma con uscite anche abbastanza ridicole. Però ecco, la palma della vittoria dobbiamo darla a Virginia Raggi, assolutamente, la nostra carissima Virginia, no? Che è stata affossata da Beppe Grillo con quel sonetto infame, ricordate qualche giorno fa, no? Era stato pubblicato questo sonetto di uno pseudo poeta, pseudo romano, che aveva scritto Virgì, Roma non te merita, e poi aveva infamato i romani definendoli gente di fogna e tutto quanto. Ecco, e la Raggi chiaramente adesso si trova in difficoltà, perché già non la vuole più nessuno a Roma, e figuriamoci adesso che i 5 Stelle hanno dato ai romani della gente di fogna. Però adesso Virginia è chiaro che sta in difficoltà, e quindi è come un pugile suonato che si aggira per il ring prossima al KO definitivo. Che cosa ha fatto? Anche lei ieri ha festeggiato evocando il modello ATAC, e niente, fa già ridere così. Questo è il commento all'articolo che trovate sul Primato Nazionale online a firma di Davide Romano, che appunto si è messo con toni molto ironici a commentare questa sparata della Raggi, che ha paragonato la vittoria, la presunta, ripetiamolo, presunta, anzi falsa vittoria dei 5 Stelle, l'ha paragonata al suo modello ATAC. Ecco, per chi non lo sapesse, per chi non fosse di Roma, l'ATAC è il servizio dei mezzi pubblici del comune di Roma, e come sanno tutti i romani è quello dei mezzi pubblici è un problema ormai da decenni. Ecco, il Raggi vanta dei presunti meriti su ATAC, dice, addirittura proponendolo come modello, però appunto la cosa fa ridere. Ecco, vi leggo il tweet della Raggi, ha scritto: Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica, una vittoria dei cittadini italiani, il pubblico può funzionare bene, lo dimostra ciò che abbiamo fatto a Roma con ATAC, l'abbiamo salvata, tutelato 12.000 posti di lavoro e messo su strada centinaia di nuovi bus. E questo francamente è assolutamente ridicolo, tant'è che Davide Romano qua ci dice: è fin troppo facile parlare della situazione di dissesto finanziario in cui versa la partecipata del Comune di Roma, degli autobus in fiamme, delle attese interminabili alle fermate, soprattutto per le linee più periferiche. Insomma, forse Virginia farebbe meglio a seguire il consiglio che Grillo le ha dato con la pubblicazione di quel sonetto. Cara sindaca, tra virgolette sindaca, fatti da parte, non ti incaponire con una ricandidatura che è già un fallimento annunciato. Effettivamente, come vi stavo dicendo prima, i romani non ne possono assolutamente più di Virginia Raggi, che in più di quattro anni non ha fatto assolutamente nulla, anzi ha soltanto fatto figuracce, quindi ha collezionato una serie di figuracce incredibile. E nonostante questo, forse visto che ha capito che il suo destino fuori, cioè se non si ricandida il suo destino politico è finito, ha deciso di provare il tutto per tutto ricandidandosi. Però ovviamente una sua rielezione appare piuttosto difficile, anche perché con quella mossa del sonetto Grillo di fatto l'ha scaricata Virginia, anche perché pure agli altri 5 Stelle Virginia Raggi sta assolutamente sui contrappesi. Perché? Perché appunto a parte non è imboccata una giusta, ma poi è una che ha mania di protagonismo, sta sempre lì a fare la splendida, come si dice da queste parti, e però poi non combina niente, non quaglia, e i romani appunto si sono ampiamente stufati di questa di questo sindaco fallimentare, che poi insomma, voglio dire, dopo le amministrazioni Alemanno e Marino i romani pensano di averle viste tutte, invece poi è arrivata Virginia Raggi a confermare che al peggio non c'è mai fine. Bene, io direi che siamo arrivati al termine di questa puntata, e però prima di salutarvi voglio ricordarvi che il Primato Nazionale non è soltanto un quotidiano online, ma è anche un mensile cartaceo che esce in tutte le edicole d'Italia, e attualmente già da una decina di giorni è presente il nuovo numero intitolato Occidente senza testa. Quindi trovate una statua di Colombo decapitato in copertina e all'interno tutta un'analisi sul Black Lives Matter, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Ne ho parlato anche la scorsa puntata del Primato Quotidiano, di questo focus molto nutrito su Black Lives Matter. Però ecco, per chi non avesse avuto il piacere di sentirmi, ecco, ve lo ricordo adesso. Però insomma, adesso a parte le battute, vi invito assolutamente a comprare la rivista, perché anche questo numero è un numero molto molto interessante, con svariati approfondimenti culturali per quanto riguarda economia, storia, politica e quant'altro, e quindi secondo me è un numero che merita di stare nella vostra collezione personale di casa, di riviste, soprattutto del Primato Nazionale. Quindi niente, io vi ringrazio per averci sentiti, vi ricordo che il Primato Quotidiano torna in onda domani alla stessa ora, e cioè alle 13, andrà avanti come di consueto fino alle 14.